Lascio ora subito la parola a Lucia Sampi.
Buongiorno a tutti. Io sono qui prima di tutto per porvi il saluto dell'Unione dei Comuni della Valdera, di tutti e 14 i sindaci da cui sono delegata e che rappresento, e lo faccio in attesa del sindaco di Pontedera Simone Millozzi, che presto ci raggiungerà e a cui lascerò il testimone, perché come sapete i sindaci hanno mille impegni, lui ce n'ha uno ora, io ce n'ho uno dopo, quindi così abbiamo deciso di fare. Come diceva Daniela, io all'interno dell'Unione dei Comuni della Valdera ho avuto la delega per occuparmi delle politiche educative, oltre che della rete di Bibliodandia e la rete museale, che hanno a che fare quindi con la cultura diffusa in rete nella Valdera. Il ruolo della scuola nel nostro territorio, e ora quando dico nostro territorio intendo quello dei 14 comuni, è un ruolo fondamentale. Per i comuni della Valdera la scuola viene prima di tutto, insieme alle politiche sociali. Queste sono le nostre stelle polari. Gli indirizzi politici prioritari sono sempre questi. E fare della scuola pubblica uno dei punti qualificanti del governo del territorio è l'obiettivo comune di tutti. L'Unione dei Comuni ha iniziato a lavorare al progetto di una scuola di qualità per realizzare un sistema formativo integrato, e all'interno di questa linea di indirizzo si colloca anche il sostegno al CRED, al Centro di Ricerca Educativa e Didattica, che poi nella veste di Mario Piatti, Anna Maria Braccini e tutti i volontari che con grande passione lavorano all'interno di questa di questo centro ha promosso l'iniziativa e il seminario formativo di ieri e di oggi, e tutta quanta l'iniziativa Rompere gli Schemi. Ecco, è un nostro fiore all'occhiello. L'Unione dei Comuni si avvale della passione, della competenza, della professionalità di insegnanti o ex insegnanti che dedicano gran parte del loro tempo ad attività di sostegno in sinergia con l'attività della scuola. Il progetto di un sistema integrato dell'istruzione in Valdera guarda a una scuola integrata con il territorio, a una scuola come sistema aperto, e appunto iniziative come quelle che si stanno facendo ne sono una realizzazione concreta. Molti passi avanti si sono fatti su questa linea. Gli istituti scolastici, come i comuni si sono uniti nell'Unione dei Comuni, anche gli istituti scolastici hanno costituito una rete di scuole, la rete Costellazioni, e quindi questo è senz'altro indice di grande integrazione. È stato sottoscritto un patto per la comunità educante che impegna le scuole a coordinare i propri interventi proprio tramite, per mezzo del CRED, appunto del Centro di Ricerca Educativa e Didattica. Quindi si sono dati degli obiettivi, si sono dati delle regole, si sono sforzati di condividere a livello territoriale iniziative di sperimentazione, di ricercazione, di formazione come quella che stiamo facendo oggi, favorendo quindi la collaborazione tra gli insegnanti, la valorizzazione delle competenze e tutte le esperienze maturate all'interno di ogni singola scuola che sono un patrimonio quindi messo a disposizione di tutti. Quindi i vantaggi di questo sistema integrato sono molti e gli obiettivi che si raggiungono sono certamente la diffusione delle conoscenze, anche l'uso ottimale, la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse, usando tutti insieme attrezzature e strutture comuni. Esempi concreti ce ne sono a IOSA, ma non vi voglio tediare. La centralità degli insegnanti naturalmente nella fase della progettazione e la collaborazione degli insegnanti che si aprono al territorio. Ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo per far presente a chi partecipa a questo seminario quanto gli enti locali di questo territorio credono fortemente nella scuola. Il fatto anche che molti assessori alla pubblica istruzione, io ce n'ho qui due davanti a me, sono insegnanti o ex insegnanti, io stessa sono un'insegnante, non è casuale. Non è casuale, siamo persone fortemente motivate e motivate proprio per la realizzazione degli obiettivi di cui prima vi dicevo. Quando Anna Maria Braccini e Mario Piatti mi chiesero di sostenere e di presentare alla Giunta dei Sindaci questo progetto, di sostenerlo e di essere io presente qui in mezzo a voi, ne fui naturalmente lieta, pensai, ora come faccio? Nel senso che vi potete immaginare, sono un sindaco, mi occupo di tutto, vado anche a scuola, insegno e dovevo pensare a cosa dire oggi a voi in apertura di questo seminario. E ho pensato che dovevo pensare a Gianni Rodari. Dovevo rileggermi qualcosa, perché erano tanti anni che non aprivo più un libro di filastrocche. La grammatica della fantasia non me la ricordavo proprio e quindi in qualche ritaglio di tempo mi sono riguardata Gianni Rodari e vi confesso che ho respirato un'aria diversa, non solamente ve lo potete immaginare da quella che posso respirare o nel mio ufficio o a contatto con i cittadini o nelle dispute coi politici, ma anche a scuola. Io insegno storia e filosofia, quindi sono abituata a mettere da parte la fantasia, l'immaginazione. La chiave di volta della mia didattica è la razionalità. E quindi la fantasia e l'immaginazione, che pur grande valore hanno e parte integrante sono della natura umana, anche per motivi, diciamo, logistici, didattici, in un triennio del liceo non trovano granché posto, a meno che non si tratti di qualche filosofo che cura particolarmente gli aspetti della fantasia e dell'immaginazione, ce ne sono pochi. E quindi ho fatto questo lavoro personale, mi sono letta la grammatica della fantasia e riletta qualche filastrocca. E quindi oggi, ecco, per concludere il mio intervento, vi offro questa mia riflessione, che ho intitolato La fantasia come antidoto all'alienazione. Gianni Rodari è stato di certo il promotore di una pedagogia antiretorica, fondata sulla valorizzazione della fantasia quale processo creativo insito nella natura umana. La sua grammatica della fantasia è un efficace strumento per chi crede che l'immaginazione debba avere un posto centrale nell'educazione, per chi crede nella creatività infantile, per chissà quale potere liberatorio abbia la parola. Scrittore, giornalista, educatore, Rodari è riconosciuto da diverse generazioni. I suoi talenti e i suoi meriti sono ormai indiscussi. Quest'anno celebriamo i 40 anni dalla pubblicazione dell'unica sua opera teorica. Ecco, questo l'ho scoperto studiandolo ora. Appunto, la grammatica della fantasia. Ma ognuno di noi ha un suo personale Rodari da celebrare, che sia attraverso il ricordo di una filastrocca in cielo e in terra, o magari di una insolita poesia da recitare a Natale, come quella del Pelle Rossa nel presepe, o di una favola al telefono, o di un'avventura di Cipollino. Che le strade della fantasia sono infinite e che innalzano i bambini al ruolo di artefici primari del processo creativo, ce lo ha insegnato lui. Certo, a Rodari non sarebbe piaciuta l'attenzione di oggi verso l'infanzia considerata come un'appetitosa fascia di consumatori, o in alternativa come una fatua e ipocrita fascia protetta. La grammatica è l'ABC delle fiabe. Le fiabe servono alla poesia, servono alla letteratura, alla musica, alla filosofia, all'utopia, all'impegno politico, insomma all'uomo nella sua interezza, e servono perché apparentemente non servono a niente, come la poesia, il teatro, la musica, lo sport. A cosa servono, si dice? Servono invece all'uomo intero, completo di tutta la sua umanità. Una società basata sul mito della produttività, sulla realtà del profitto, ha bisogno di uomini dimezzati, che siano esecutori fedeli di comandi, riproduttori diligenti e docili, uomini senza autonomia e volontà. Una simile società di uomini dimezzati va cambiata. E per cambiarla occorrono non certo uomini a metà, ma uomini interi, creativi, capaci di usare l'immaginazione e la fantasia. È un'utopia? È un'utopia collocare la fantasia al potere? No, se tutti sapranno usare la parola, non perché tutti diventino degli artisti o degli abili retori, ma perché ciascuno possa davvero essere libero. Oggi purtroppo è incoraggiata un'immaginazione piuttosto convenzionale. Dilaga nella produzione seriale dell'editoria anche quella dedicata ai più piccoli e nel chiacchiericcio televisivo. Dobbiamo allora cogliere l'occasione del quarantennio per leggere o rileggere la grammatica, per imparare le principali tecniche di invenzione, che poi sono quelle che spesso i bambini mettono in atto spontaneamente, e usare questo patrimonio come strumento didattico. Ma in questo nostro mondo sempre più disumano, che ce ne facciamo di Gianni Rodari? A cosa serve il suo messaggio? A chi serve? Nelle sue favole, nel gioco, c'è la scoperta della grande dimensione morale e affettiva dell'infanzia, che rappresenta il fondamento di un processo di crescita equilibrata. Rodari è il difensore di tutti gli aspetti ludici dell'esistenza, quelli che attingono all'immaginazione e alla fantasia. Rodari è un irrazionalista? No, Rodari è un soccorso in un mondo sempre più alienante e alienato, fatto di rapporti meccanici, contrattuali, ispirati all'utile, alla convenienza, al successo, alla carriera, al denaro. Rodari ci propone un'alternativa. Facciamo deragliare le parole e facciamo esplodere i significati. Termino con una filastrocca. Ne ho cercate alcune. In altre occasioni l'ho anche usata, una l'ho anche pubblicata, quella del Natale, sul giornalino del comune di Calcinaia per un augurio di Natale ai miei concittadini. A voi dedico la filastrocca di Gianni Rodari, Dopo la pioggia. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu, però si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra.